Ascoltate Biblioteca Radio perché leggere fa figo. Paperback Writers.
Siete su radiofonica.com
e questo è il Biblioteradio, l'unico programma dove i libri non si leggono ma si vivono.
Come in ogni puntata vi parleremo di un grande classico della letteratura.
Sì, oggi parleremo di un classico della letteratura americana, Il vecchio e il male di Ernest Hemingway.
Come da tradizione avremo delle voci ospiti che parleranno dei brani durante la puntata. In questo caso abbiamo Jacopo Bonanni che conduce insieme a Fabio Colosimo Golconda, e nella parte di Santiago avremo Maurizio Tomaselli in arte mantra, il factotum della radio.
Potete seguirci su Facebook, la nostra pagina, il Biblioteradio. Mettete tanti mi piace, seguiteci e ogni giorno noi pubblicheremo qualche particolarità, qualche curiosità della puntata. Per tipo, oggi pomeriggio abbiamo pubblicato la trama
che andrà a leggere Alessia.
Santiago è un vecchio pescatore, ma da 84 giorni non riesce a cogliere i frutti del suo lavoro. A La Habana, quelli come lui, li chiamano Salao, sfortunati. Santiago è solo perché il ragazzo che lo accompagnava in barca è stato costretto dal genitore ad andare in un'altra più redditizia. Santiago ha un amico, il mare, o meglio la mar, madre e matrigna che gli fa compagnia e ascolta i suoi pensieri, ma non gli concede il suo meritato pane quotidiano. Santiago ha una sfida, non lasciare andare via il pesce che finalmente ha abboccato la sua lenza. Il pesce lo trascina per giorni e giorni. Viene consumato a poco dai pescecani. Così come consumate sono le mani, la schiena e la mente del pescatore. Ma Santiago non molla, perché Santiago è un uomo e gli uomini non sono fatti per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto, ma non può essere sconfitto.
E ora, come sempre, apriamo qualche finestra, iniziando dall'incipit.
Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del golfo, ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente salao, che è la peggior forma di sfortuna, e il ragazzo li aveva obbediti andando in un'altra barca che prese 3 bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne. Il vecchio era magro e scarno e aveva rughe profonde alla nuca. Sulle guance aveva le chiazze del cancro della pelle, provocato dai riflessi del sole sul mare tropicale. Le chiazze scendevano lungo i due lati del viso e le mani avevano cicatrici profonde che gli erano venute trattenendo con le lenze i pesci pesanti. Ma nessuna di queste cicatrici era fresca. Erano tutte antiche, come erosioni di un deserto senza pesci. Tutto in lui era vecchio, tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti.
E adesso andiamo a scoprire tra le pagine del libro il rapporto tra il vecchio e il suo giovane amico.
Santiago?
Sì.
Stava stringendo il bicchiere fra le mani e pensava a tanti anni fa.
Posso andare a cercarti le sardine per domani?
No, vai a giocare a baseball. Sono ancora in grado di remare e Rogelio getterà la rete.
Andrei volentieri. Se non posso pescare con te, vorrei almeno esserti utile in qualche modo.
Mi hai comprato una birra. Sei già un uomo.
Quanti anni avevo la prima volta che mi hai...
5. E momenti venivi ucciso perché ho issato il pesce troppo presto e lui ha quasi fatto a pezzi la barca, ricordi?
Ricordo la coda che sbatteva e rintronava e il banco che si è spaccato è il frastuono delle mazzate. Ricordo che mi è gettato a prua tra le lenze addugliate fradice e ho sentito tutta la barca rabbrividire e il frastuono che facevi mentre lo prendevi a mazzate, come quando si abbatte un albero, e l'odore dolce del sangue che avevo addosso.
Te lo ricordi davvero o è perché te l'ho raccontato?
Ricordo tutto, dalla prima volta che siamo andati insieme.
Il vecchio lo guardò con gli occhi bruciati dal sole, pieni di fiducia e di affetto.
Se tu fossi mio figlio ti porterei fuori a tentare. Ma sei figlio di tuo padre e di tua madre e hai trovato una barca fortunata.
Posso procurarti le sardine? So anche dove potrei procurarmi 4 esche.
Mi sono avanzate quelle di oggi. Le metterò nel sale di una scatola.
Lascia che te ne dia 4 fresche.
Una.
La speranza e la fiducia non l'avevano mai lasciato, ma ora si rafforzavano come quando sorge il vento.
Una.
Disse il vecchio. La speranza e la fiducia non l'avevano mai lasciato, ma ora si rafforzavano come quando sorge il vento.
2.
2.
Acconsentì il vecchio.
Non le hai rubate, vero?
Avevo voglia di farlo, ma queste le ho comprate.
Grazie,
disse il vecchio. Era troppo semplice per chiedersi quando avesse raggiunto l'umiltà, ma sapeva di averla raggiunta e sapeva che questo non era indecoroso e non comportava la perdita del vero orgoglio.
Domani sarà una giornata buona con questa corrente.
Dove andrai?
Al largo, per rientrare quando cambia il vento. Voglio essere fuori prima di giorno.
Cercherò di far venire anche lui al largo, così se prendi qualcosa di molto grosso possiamo venire ad aiutarti.
Non gli piace lavorare troppo al largo.
No, ma vedrò qualcosa che lui non riesce a vedere, magari un gabbiano al lavoro, e lo farò venire fuori dietro a un delfino.
Ha gli occhi così malridotti.
È quasi cieco.
Strano, non è mai andato a caccia di tartarughe, è questo che uccide gli occhi.
Ma tu sei andato a caccia di tartarughe per anni e anni, lungo la Mosquito Coast, eppure hai gli occhi buoni.
E io sono un vecchio strano.
In questa parte del romanzo ciò che realmente potrebbe interessare secondo me è proprio il rapporto che c'è tra il vecchio e il giovane amico, come se in realtà ci fosse una sorta di scambio di ruoli.
Sì, infatti nel brano che abbiamo appena letto il vecchio dice al ragazzo: mi hai comprato una birra, sei già un uomo. Questo che vuol dire che nonostante la giovane età il ragazzo è in grado di prendersi cura di Santiago, è in grado di prendersi delle responsabilità ed è questo che lo rende un uomo.
Inoltre capiamo perché il giovane è legato al vecchio, perché lui l'ha iniziato alla vita del mare.
Il vecchio lupo di mare che insegna al giovane l'arte del mestiere, che lui purtroppo lo deve abbandonare perché per 84 giorni non riesce a prendere il pesce, non riuscendo a prendere il frutto del suo lavoro, può essere considerato così sfortunato.
Tra l'altro a me ha colpito molto questa frase: era troppo semplice per chiedersi quando avesse raggiunto l'umiltà, ma sapeva di averla raggiunta. E sapeva che questo non era indecoroso e non comportava la perdita del vero orgoglio.
Infatti Santiago capisce che nonostante abbia perso tutto, la moglie, anche la fortuna nella pesca, forse perché andava troppo al largo, quindi ha compiuto un atto di hubris, nonostante questo accetta l'aiuto del ragazzo, lo accetta perché capisce che l'orgoglio in certi casi deve essere abbandonato, ma non vuol dire essere stupidi, vuol dire semplicemente aver raggiunto l'umiltà. Il pescatore più bravo di tutti sei tu.
No, ne conosco di migliori.
Ci sei soltanto tu.
Grazie, mi rendi felice. Spero che non mi capiti un pesce così grosso da dimostrarci che hai torto.
Non esiste un pesce così, se sei ancora forte come dici.
Può darsi che non sia forte come credo, ma conosco molti trucchi e sono ostinato.
Ora dovresti andartene a letto, in modo da essere fresco domattina. Riporterò io la roba alla terrazza.
Allora buonanotte, domani mattina vengo a svegliarti.
Tu sei la mia sveglia.
La mia sveglia è l'età. Perché i vecchi si svegliano così presto? Sarà perché la giornata dura più lungo?
Non lo so. So soltanto che i ragazzi dormono fino a tardi e sodo.
Mi ricordo. Ti sveglierò a tempo.
Non mi piace che sia lui a svegliarmi. È come se fossi meno di lui.
Lo so.
Dormi bene, vecchio.
Il ragazzo uscì. Avevano mangiato senza luce sulla tavola e il vecchio si tolse i calzoni e andò a letto al buio. Arrotolò i calzini per farsi il guanciale, mettendomi dentro il giornale. Si arrotolò nella coperta e dormì sugli altri giornali vecchi che coprivano le molle del letto. Si addormentò presto e sognò l'Africa, quando era ragazzo, e le lunghe spiagge dorate e le spiagge bianche, così bianche da far male agli occhi, e i promontori alti e le grandi montagne brune. Ora viveva tutte le notti lungo quella costa e nel sogno udiva il fragore dei frangenti e vedeva le barche indigene che li fendevano. Mentre dormiva sentiva l'odore del catrame e della stoppa del ponte e sentiva l'odore dell'Africa recato al mattino dal vento di terra. Di solito, quando sentiva l'odore del vento di terra si svegliava e si vestiva per andare a svegliare il ragazzo, ma stanotte l'odore del vento di terra giunse molto presto e nel sogno capì che era troppo presto e continuò a sognare per vedere i picchi bianchi delle isole che sorgevano dal mare e poi sognò i porti e le rade delle isole Canarie. Non sognava più tempeste, né donne, né grandi avvenimenti, né grossi pesci, né zuffe, né gare di forza e neanche di sua moglie. Ora sognava soltanto luoghi e leoni sulla spiaggia. Giocavano come gattini nel crepuscolo e gli piacevano come gli piaceva il ragazzo. Non sognava mai il ragazzo. Si svegliò, guardò la luna attraverso la porta aperta e srotolò i calzini e li indossò. Orinò fuori dalla capanna e poi risalì la strada per svegliare il ragazzo. Il freddo del mattino lo fece rabbrividire, ma il vecchio sapeva che rabbrividendo si sarebbe scaldato e che presto avrebbe dovuto remare.
Secondo me qui è anche molto importante la figura del sogno, perché lui sogna l'Africa, sogna quando era ragazzo, quindi sogna il passato. E anche la figura del leone, questa figura retorica, è come se lui volesse legarsi a quella forza che purtroppo ora non ha più.
E chi meglio di Hemingway potrebbe descrivere l'Africa, i suoi colori, i suoi sapori, gli animali che ne fanno parte. Ricordiamo tra l'altro anche le nevi del Kilimanjaro oppure le verdi colline d'Africa.
E ora andremo a sentire tre brani che sono stati scelti, anche se sono separati nel romanzo, ma sono stati scelti perché insieme ci fanno capire il rapporto che c'è tra il vecchio e il mare.
Nell'oscurità il vecchio sentì giungere il mattino e mentre remava udì il suono tremolante dei pesci volanti che uscivano dall'acqua e il sibilo fatto dalle rigide ali tese mentre si allontanavano, librate nel buio. I pesci volanti gli piacevano molto ed erano i suoi migliori amici sull'oceano. Pensò con dolore agli uccelli, specialmente alle piccole, delicate sterne nere che volavano sempre in cerca di qualcosa senza quasi mai trovare nulla e pensò:
la vita degli uccelli è più dura della nostra, tranne per gli uccelli da preda, pesanti e forti. Perché sono stati creati uccelli delicati e fini come queste rondini di mare, se l'oceano può essere tanto crudele? Ha molta dolcezza e molta bellezza, ma può diventare tanto crudele e avviene così d'improvviso e questi uccelli che volano, tuffandosi per la caccia, con quelle vocette tristi, sono troppo delicati per il mare.
Pensava sempre al mare come alla mare. Come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. Alcuni fra i pescatori più giovani, di quelli che usano gavitelli come galleggianti per le lenze e avevano le barche a motore, comprate quando il fegato di pesce cane rendeva molto, ne parlavano come di El Mar, al maschile. Ne parlavano come di un rivale o di un luogo o perfino di un nemico. Ma il vecchio lo pensava sempre al femminile. E come qualcosa che concedeva o rifiutava grandi favori, e se faceva cose strane o malvagie era perché non poteva evitarle. La luna lo fa reagire come una donna, pensò. Non ricordava quando avesse incominciato a parlare forte, da solo. In passato, quando era solo, cantava. E a volte cantava la notte quando era solo al timone nel suo turno sulle barche da tartaruga o sui barconi, a vela da pesca. Probabilmente aveva incominciato a parlare forte da solo quando il ragazzo l'aveva lasciato. Ma non ricordava. Quando pescavano insieme, lui e il ragazzo, di solito parlavano soltanto quando era necessario. Parlavano di notte o quando erano bloccati dalle burrasche. Era considerata una virtù non parlare, se non in caso di necessità, sul mare. E il vecchio l'aveva considerata tale e l'aveva rispettata. Ma ora diceva spesso ad alta voce i suoi pensieri, poiché non vi era nessuno che potesse essere disturbato.
Se gli altri mi sentissero parlare forte, penserebbero che sono matto,
disse a voce alta.
Ma poiché non sono matto, non me ne importa niente. E quelli ricchi hanno la radio in barca, che parla con loro e dà le notizie del baseball.
Ora non è il momento di pensare al baseball, pensò. Ora è il momento di pensare ad una sola cosa, quella per cui sono nato. Forse ce n'è uno grosso dalle parti di questa frotta, pensò. Non ho preso che una delle ala longhe, ma stanno andando a largo o in fretta. Tutto quello che viene a galla oggi va in fretta e verso nord-est. Che sia l'ora o il tempo, qualche segno che non conosco? Non vedeva più il verde della riva, ormai, ma soltanto le cime delle colline azzurre che si stendevano bianche come se fossero incappucciate di neve, e le nuvole, che sopra di esse parevano alte montagne nevose. Il mare era molto scuro e la luce creava prismi nell'acqua. Le chiazze innumerevoli di plancton erano ora cancellate dal sole alto ed erano soltanto i grandi prismi profondi nell'acqua azzurra che il vecchio vedeva ora con le lenze diritte nell'acqua profonda a un miglio.
Ma tu non hai ancora dormito, vecchio,
disse ad alta voce.
È da una mezza giornata e una nottata e ora è un'altra giornata che non dormi. Devi inventare qualcosa per poter dormire un po', se lui sta quieto e tranquillo. Se non dormi rischi di perdere la lucidità mentale.
Sono lucido abbastanza nella mente, pensò. Troppo lucido. Sono lucido come le stelle che sono i miei fratelli. Però devo dormire. Loro al sole dormono e perfino l'oceano dorme a volte. Certi giorni che non c'è corrente e l'acqua è calma. Ma ricorda di dormire, pensò. Fai in modo di riuscirvi e inventa qualcosa di semplice e sicuro per le lenze. Ora va a preparare il delfino. È troppo pericoloso armare i remi da freno se devi dormire. Potrei resistere senza dormire, disse a se stesso, ma sarebbe troppo pericoloso. Si avviò verso poppa, appoggiandosi alle mani e alle ginocchia, attento a non far sobbalzare il pesce. Può darsi che sia mezzo addormentato anche lui, pensò. Ma non voglio che si riposi, deve tirare finché muore.
Mi piace molto questa differenza che fa Santiago tra il mar e la mar. Perché per Santiago la mare è una compagna, no? Poi che c'entra? Se per 84 giorni non gli ha fatto pescare nemmeno un pesce, è perché probabilmente è inevitabile che accada questo. Forse la mare sta per concedergli un'occasione unica.
Bella anche la descrizione che Hemingway fa della natura. Nessuna parola è sprecata. Sappiamo che tutti i romanzi dell'autore americano sono frutto comunque di esperienze che lui ha vissuto. Questo in particolare quando Hemingway soggiornò a Cuba e vivendo la stessa vita dei pescatori.
Nel terzo brano scopriamo che Santiago ha finalmente preso il pesce, che è chiamato erroneamente delfino nella traduzione di Burbella di Fernanda Pivano.
Ed è questa secondo me la parte centrale del romanzo, la lotta di Santiago contro natura, e in questo caso il pesce e il suo desiderio di mostrare a se stesso.
A se stesso sì, che vale, ma anche alla sua comunità secondo me, e soprattutto anche al ragazzo che lo ha aiutato. Insomma, vuole dimostrare che non è un pescatore finito.
E ingaggia quindi la lotta con il pesce.
Il pesce cane si accostò alla poppa e quando lo colpì il vecchio vide la bocca che si apriva e gli strani occhi, il colpo tintinnante dei denti quando si immersero nella carne poco sopra la coda. La testa del pesce cane era fuori dall'acqua e la schiena ne sporgeva e il vecchio udì il rumore della pelle e della carne che si lacerava nel grosso pesce. Quando scagliò la fiocina nella testa del pesce cane in un punto in cui la linea tra gli occhi si intersecava con la linea che gli saliva del naso. Queste linee non esistevano, esistevano soltanto la pesante, affilata testa azzurra e grandi occhi e le tintinnanti mascelle sporgenti che inghiottivano ogni cosa. Ma quello era il punto in cui si trovava il cervello e il vecchio lo colpì. Lo colpì con le sanguinanti mani molli, lanciando una buona fiocina con tutta la sua forza. Colpì senza speranza, ma con decisione e totale malevolenza. Il pesce cane si rivoltò e mostrò al vecchio l'occhio senza vita. E poi si rivoltò di nuovo, avvolgendosi in due giri di sagola. Il vecchio sapeva che era condannato, ma non si sarebbe rassegnato. Poi, rivoltato sulla schiena, con la coda sferzante e le mascelle tintinnanti, il pesce cane sbatté l'acqua come un motoscafo. L'acqua era bianca sotto i colpi della coda e per tre quarti il corpo era visibile sull'acqua quando la sagola si tese, vibrò e si spezzò. Il pesce cane rimase disteso in un momento sulla superficie e il vecchio lo guardò, poi affondò lentamente.
Si è portato via quasi 20 chili,
disse il vecchio ad alta voce. Si è portato via anche la fiocina e tutta la sagola, pensò. E ora il mio pesce perde di nuovo sangue e ne verranno degli altri. Non gli piaceva più guardare il pesce da quando questo era stato mutilato, quando il pesce era stato colpito lui stesso. Ma ho ucciso il pesce cane che ha colpito il mio pesce, pensò. Ed era del dentuso più grosso che abbia mai visto. E Dio sa che ne ho visti di così grossi. Era troppo bello per durare, pensò. Ora vorrei che fosse stato un sogno e che non avessi preso il pesce e fossi solo nel mio letto coi giornali.
Ma l'uomo non è fatto per la sconfitta. L'uomo può essere ucciso, ma non sconfitto.
Però mi dispiace di aver ucciso questo pesce, pensò. Ora comincia il brutto e non neanche la fiocina. Il dentuso è crudele e capace e forte e intelligente. Ma io sono stato più intelligente di lui. Forse no, pensò. Forse era stato soltanto armato meglio. Forse no, pensò. Forse ero soltanto armato meglio.
Non pensare, vecchio,
disse ad alta voce.
Naviga in questa direzione e preparati a quello che avverrà.
Ma non posso non pensare, pensò, perché non mi resta altro. Questo è il baseball. Chissà se sarebbe piaciuto al grande Di Maggio il modo come l'ho colpito nel cervello. Non è stata una gran cosa, pensò. Chiunque avrebbe potuto farlo. Ma credi che le mie mani fossero un handicap importante come il soprosso? Non saprei dire. Non ho mai avuto niente di male, calcagni, tranne quella volta che la pastinaca mi ha punto quando le sono passato addosso nuotando e mi ha paralizzato dal ginocchio in giù e mi ha fatto male insopportabile.
Pensa a qualcosa di allegro, vecchio. Ogni minuto che passa sei più vicino a casa. Fai più in fretta, ora che hai perso 20 kg.
Sapeva benissimo ciò che sarebbe successo quando fosse giunto nella parte più interna della corrente. Ma non c'era niente da fare per il momento.
Sì, c'è qualche cosa,
disse ad alta voce.
Posso legare il coltello all'impugnatura di un remo.
Così fece, tenendosi la barra del timone sotto il braccio e la draia della vela. Così fece, tenendosi la barra del timone sotto il braccio e la draia della vela sotto il piede.
Ecco, sono ancora vecchio, ma non sono disarmato.
Ora il vento era fresco, la barca procedeva bene. Il vecchio guardava soltanto la parte anteriore del pesce e gli ritornò qualche speranza. È stupido non sperare, pensò, e credo che sia peccato. Non pensare peccati, pensò. Ci sono abbastanza problemi adesso, senza peccati. E poi non riesco a capirli e non sono certo di credervi. Forse è stato un peccato uccidere il pesce. Credo proprio che sia così, anche se l'ho fatto per vivere e per nutrire molta gente. Ma allora tutto è un peccato. Non pensare peccati. È troppo tardi per pensarci e c'è chi ha pagato apposta per farlo. Lascia che ci pensino loro. Tu sei nato per fare il pescatore e il pesce è nato per fare il pesce. San Pedro era un pescatore e anche il padre del grande Di Maggio. Ma gli piaceva pensare a tutte le cose che gli capitavano e poiché non c'era niente da leggere e non aveva la radio, pensò molto e continuò a pensare al peccato. Non è ucciso il pesce soltanto per vivere e per venderlo come cibo, pensò. L'è ucciso per orgoglio e perché sei un pescatore. Gli volevi bene quando era vivo e gli hai voluto bene dopo. Se gli si vuol bene, non è un peccato ucciderlo. O lo è ancora di più.
Tu pensi troppo, vecchio,
disse ad alta voce. Ma ti ha fatto piacere uccidere? Ma ti ha fatto piacere uccidere il dentuso, pensò. Vive sui pesci vivi come te. Non è soltanto un divoratore di cadaveri o un mangiatutto come certi pescecani. È bello e nobile e non conosce paura di nulla.
L'ho ucciso per autodifesa,
disse il vecchio ad alta voce.
E l'ho ucciso bene.
E poi pensò, tutti uccidono tutti gli altri in un modo o nell'altro. La pesca mi uccide proprio come mi dà da vivere. È il ragazzo a darmi da vivere, pensò. Non devo esagerare a ingannare me stesso.
Qui vediamo come iniziano i primi problemi, no?
I pescecani, nel corso del libro, come abbiamo appena sentito, mangiano poco a poco il pesce catturato da Santiago.
Ma lui non si dà per vinto e uccide il pescecane. È anche bella la descrizione che fa di Hemingway, molto particolareggiata. E usa la fiocina come una mazza da baseball.
Sì, come il suo amato Joe Di Maggio, che oltre a essere stato il secondo merito di Marilyn Monroe a quel tempo, era uno dei più importanti giocatori di baseball. E lui sa di averlo ucciso perché nelle difficoltà non molla. In effetti bella la frase quando dice: l'uomo può essere distrutto ma non sconfitto.
Infatti noi capiamo che lui non uccide il pescecane solamente per autodifesa, per proteggere la sua preda, ma perché lui si identifica nell'uccidere come un pescatore. Cioè è la sua ragione di vita. La regola mors tua vita mea, la legge della natura, è una regola che nemmeno un vecchio pescatore, un vecchio lupo di mare può disattendere.
E vediamo come in assenza del ragazzo il vecchio parla con il mare. È come se parlasse a se stesso.
Come vorrei che fosse un sogno e che non avesse mai abboccato. Perdonami, pesce, così diventa tutto sbagliato.
Si interruppe e non volle guardare il pesce ora. Senza sangue, risciacquarlo aveva il calore del fondo d'argento di uno specchio e le strisce continuano a essere visibili.
Non avrei dovuto andare così a largo, né per te né per me. Perdonami, pesce.
Su, disse a se stesso, guarda la legatura del coltello e vedi che non si sia strappata. Poi tieni la mano in ordine perché il più deve ancora venire.
Avrei bisogno di una pietra per il coltello,
disse il vecchio dopo aver esaminato la legatura sull'impugnatura del remo.
Avrei dovuto portare una pietra.
Avresti dovuto portare molte cose, pensò, ma non le hai portate, vecchio. Ora non è il momento di pensare a quello che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che hai.
Mi dai un po' troppi buoni consigli,
disse a voce alta.
Mi hai seccato.
Tenne la barra del timone sotto il braccio e immerse tutte e due le mani nell'acqua mentre la barca procedeva.
Dio sa quanto ne ha preso quell'ultimo, ma ora la barca è molto più leggera.
Non voleva pensare alla pancia mutilata del pesce. Sapeva che ogni strattone dello squalo significava un pezzo di carne strappata e che ora il pesce lasciava nel mare una scia larga come una strada maestra a tutti gli squali. Era un pesce che bastava a mantenere un uomo per tutto l'inverno, pensò. Non ci pensare. Riposati e cerca di tenerti le mani in forma per difendere quanto ne è rimasto. L'odore di sangue delle mie mani non importa più ormai, con tutta quella scia nell'acqua. E poi non sanguinano molto. Non ci sono tagli profondi. Può darsi che se mi esce sangue non mi venga il crampo. A che cosa posso pensare adesso? Pensò. A niente. Non devo pensare a niente e aspettare che arrivino i prossimi. Vorrei proprio che fosse stato un sogno, pensò. Ma chissà, avrebbe potuto finir bene.
Santiago vede il suo pesce sempre più dilaniato dai pescicani, lo abbiamo già detto prima, ma non molla. Stoicamente resiste, si fa male alle mani, ha delle pieghe sulla schiena, sulle braccia, ha dei crampi, ma non vuole mollare. A un certo punto si chiede, come abbiamo sentito, vorrei che fosse tutto un sogno, ma la differenza tra il sogno e la realtà è che la realtà si può cambiare tramite il comportamento stoico della persona, anche contro la natura. E quindi Santiago ingaggia una lotta non solo contro il pesce, ma anche contro se stesso.
Abbiamo deciso di fermarci qui. Non vogliamo svelarvi il finale di questo meraviglioso libro.
Allora scoprite.
E noi torneremo come sempre mercoledì prossimo alle 21:30 con il ritratto di Dorian Gray. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.
Mi raccomando, scriveteci sulla nostra pagina di Facebook Il Biblioterario, consigliateci i libri che volete scoprire e che volete far conoscere anche agli altri ascoltatori.
E domani pubblicheremo sulla nostra pagina di Facebook il podcast della puntata. Fatelo girare.
Perché ricordate, leggere
fa figo.
Paperback writers.